Siamo in Ruth capitolo 3 stamattina, ma prima di vedere Ruth capitolo 3 vorrei leggere da Deuteronomio 24. Leggo dal Deuteronomio 24, versetto 10. Credevo di poter ricordare quel brano. L'ho trovato. Dov'è? Come? Eccolo. Forse stavo cercando il 24 invece del 25. Capitolo 25 di Deuteronomio, versetto 5. Se dei fratelli staranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà fuori con un straniero. Suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato. E il primogenito che lei partorirà porterà il nome del fratello defunto, affinché questo nome non sia estinto in Israele. Se quell'uomo non vuole prendere sulla sua cognata, la cognata salirà alla porta dagli anziani e dirà: mio cognato rifiuta di fare revivere in Israele il nome di suo fratello. Egli non vuole compiere verso di me il suo dovere da cognato. Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Può darsi che egli persista e dice: non voglio prenderla. In questo caso sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli leverà il calzare dal piede, gli sputerà in faccia e dirà: così sarà fatto all'uomo che non vuole ricostruire la casa di suo fratello. La casa di lui sarà chiamata in Israele la casa dello scalzo. Quando degli uomini si mettono a... lasciamo stare lì, è un'altra cosa. Questo è la retroscena che troviamo in Ruth. Il fatto che un parente, un cognato, il fratello del marito, che dà un'eredità al nome del suo fratello, attraverso il matrimonio con la cognata vedova. Quando arriviamo a Ruth, Ruth era Moabita. Ruth è tornata in Israele, ha abbracciato la fede dei giudei, ha vissuto una vita esemplare. Ricordate la settimana scorsa come Boaz, quando ha trovato Ruth nel suo campo a spigolare, ha detto: ho sentito quello che hai fatto per la tua suocera. Io ho sentito molte cose di te e sembra una cosa proprio bella, una buona reputazione di questa ragazza che veniva da paganesimo, che si è inserita nella vita di quelli di Betlemme, nella vita di Israele, che prendeva cura di sua suocera che era anche lei vedova. Abbiamo notato in capitolo 1 come Naomi ha detto alle nuore di tornare a casa loro a trovare marito, ma Ruth con la sua insistenza: io non torno, non ci torno, io sto con te, il tuo popolo sarà mio popolo, il tuo Dio il mio Dio. E si vede come la storia si svolge, che Ruth ha preso al cuore questa promessa che ha fatto alla sua suocera. E tutti nella zona conoscevano di questa ragazza che veniva da paganesimo. Ho sentito quello che hai fatto. Perciò, e abbiamo visto quanto bontà lui ha dimostrato a lei, lei però non aveva un cognato che poteva valere il suo diritto, il suo dovere, il diritto di Ruth, il dovere del cognato, perché il cognato era morto. È morto insieme con il marito nella terra di provenienza, in Moab. E qui non c'era niente. E così troviamo in Ruth capitolo 3, Naomi, dopo aver visto la misericordia, la generosità, questo modo che Boaz ha dimostrato amore, in un vero senso della parola, a Naomi. Naomi era un suo parente, o meglio ancora, il marito morto di Naomi era parente di Boaz. Ruth ancora giovane. E troviamo, dopo che ha portato via quanta roba, quanti litri di orzo, c'era una certa signorina ieri sera che minacciava a fare vendetta al suo pastore. Non so il perché. Se non eravate qui domenica scorsa, mi dispiace, perché ho sentito che metteva proprio in mente la quantità che Ruth ha dovuto portare dal campo a casa dopo che aveva spigolato tutto il giorno. Quanti litri di grano, di orzo ha portato a casa. Naomi era stupita per questa quantità. E avevo preparato un secchio di pittura pieno di da 14 litri, pieno di pellets. con un altro sacco di 15 kg di pellets accanto. E Jasmine ha potuto sopportare i 15 kg in spalla per un po'. E lei più che tutti noi ha capito quanto sforzo avrebbe voluto da Ruth a portare tutto quello che ha spigolato a casa. Perché era una grande quantità. Ovviamente Naomi, vedendo questo, vedeva, questo veramente è un uomo per bene. Questo è un uomo che ha un rispetto per la famiglia. E così a capitolo 3, riprendiamo la storia, Naomi, la suocera di Ruth. La prima domenica abbiamo visto la ricetta per il fallimento. Domenica scorsa abbiamo visto la ricetta per la sopravvivenza. E oggi ho intitolato questo capitolo La ricetta per una sicurezza economica. Vediamo come va avanti questa storia. Capitolo 3 di Ruth. Naomi, sua suocera di Ruth, le disse: figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sei felice. Oh, ma cara mammina, io sono felice con te. Io sto bene con te. Io sono venuto qui per prendermi cura di te. Io sono contenta qua. Ah, figlia mia, vorrei che tu sia più felice. Figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Boaz, con le cui serve si stata, non è forse nostro parente? Ecco, stasera devi ventilare l'orzo nell'aia. Lavati dunque, profumati, indossa il tuo mantello e scendi all'aia. Ma non farti riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. E quando se ne andrà a dormire, osservi il luogo dove egli dorme. Poi va, alzati la coperta dalle piedi, dalla parte dei piedi, e coricati lì, e lui ti dirà quello che tu debba fare. Ruth rispose: farò tutto quello che mi dico. Chiedo quali sarebbero i sentimenti di Ruth in questa situazione. Suocera mia, che cosa mi sta chiedendo di fare? Sembra strano. Sembra quasi che è una cosa per la donna della notte, che non è molto bello. Io non sono così, no. Non è il motivo che vai lì. Infatti, non si sono fidati. Lei ha rispettato la situazione, lui ha rispettato la situazione. È una situazione più unico che raro, sicuramente. Ma lei ha fatto quello che la suocera ha detto. Noi sappiamo in retroscena. Non sappiamo quanto Ruth conosceva della storia. Non sappiamo quanto Ruth sapeva della legge. Non sappiamo quanto Ruth avrebbe capito di quest'usanza dalla legge di fare un'eredità per il marito morto. Ma la suocera dice di fare così, ha fatto così. Scese l'aia e fece tutto quello che la suocera aveva ordinato. Boaz mangiò, beve e con il cuore allegro se ne andò a dormire all'estremità del mucchio dei covoni. Allora lei viene piano piano, rialzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. Che cosa succede quando i piedi sono scoperti la notte? E poi a pensare che dorme fuori casa. Se hai i piedi freddi, dormi tutta notte? Dormi bene? Ti ho detto no. Non so com'era la circolazione di Boaz, ma verso mezzanotte, ovviamente, finalmente, era presente abbastanza di mente di svegliarsi e dire: oh, perché i miei piedi hanno questo freddo? Io devo ricoprirli. Perché sono scoperti adesso? E così Boaz mangiò, beve, si mette a dormire e lei viene a scoprire i piedi. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò di soprassalto. Questa è una parola nuova per me. Che cosa vuol dire soprassalto? Era sorpreso, chissà se stava sognando, ma probabilmente era perché i piedi erano freddi. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò di soprassalto, si voltò. Ed ecco una donna era caricata ai suoi piedi. Oh, chi sei tu? Era sorpreso. Lui non voleva che una donna fosse vicino a lui. Lui era un uomo giusto, aveva una reputazione che doveva mantenere. E trova questa donna che non conosceva neanche o non sapeva chi fosse che stava lì. Forse la luna non era piena. Sicuramente non avevano le luci a vapore. Probabilmente era buio. Sembra che erano lontano dal fuoco che usavano per serata. Immagino che avevano un fuoco, non è detto. E questa donna stava coricata ai suoi piedi.
Chi sei?
Le chiese. La donna rispose: sono lui, tua serva. Tendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai Questo potrebbe sembrare che è una donna un po' troppo ambiziosa, una donna alla ricerca di un marito, ma è diverso da una situazione che troviamo oggi. Non è una giovane single che sta cercando un marito, no, è una giovane vedova in quell'epoca che non aveva speranze per il futuro, ma aveva bisogno e la legge provvedeva un aiuto, un sostegno per le donne in questa condizione. E così Ruth ha chiesto: stendi il tuo mantello su di me. E sembra che questa espressione, semplice com'era, era sapere tutto quello che stava dentro. I genitori dovevano insegnarli. E ovviamente Boaz ha capito a che cosa stava facendo riferimento. Tendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di farlo. Come dice nella legge di Mosè, come abbiamo letto prima, il diritto di riscatto. Ed egli a lei? Non so se era una cosa normale per una vedova in questa condizione di andare al parente e chiedere l'aiuto. Forse era più giusto in quell'epoca che la donna vedova andava al parente per dire: oh, secondo la legge hai una responsabilità qui. Invece che il marito o il cognato o il parente che dice: oh, io ho il diritto su di te, vuoi diventare mia moglie? Non avendo esperienza in quella cultura, di quell'epoca, non posso dire esattamente che è così, ma mi sembra che era più, essendo il diritto o il dovere del parente, e la vedova praticamente dice: ah, io sono pronto di andare avanti con la mia vita, vuoi riscattare come il tuo diritto di legge? E la risposta di Boaz sembrava che non aspettava altro. Lui non era il primo in linea avere questo diritto, e lui sapeva questo. Allora lui non aveva tante speranze, perché c'è qualcuno più vicino che lui per poteva far valere. Ma lui risponde: sì, benedetto il Signore, la tua bontà da adesso supera quella di prima. Avevi una buona reputazione prima, ma adesso nei miei occhi il rispetto che ho per te ancora è più grande di prima. Ricordate quello che ha detto prima. E poi ha detto ai suoi servi, dopo che lei è andata via: lascia apposito il grano e l'orzo per lei, perché possa prenderla, non sfidarla se va vicino ai comuni. E la quantità di quello che ha spigolato dimostrava questa generosità, questo amore, questa compassione per la situazione di queste due vedove. Ma lui aveva una grande stima per lei, per la testimonianza, per la reputazione che aveva prima. Adesso è molto più grande, molto più importante. La tua bontà da adesso supera quella di prima, poiché non sei andato dietro ai giovani, poveri, morti. Continua dicendo: non temere. Dunque, figlia mia, io farò per te tutto quello che dici, perché tutti qui sanno che sei una donna virtuosa. sono diversi proverbi attraverso tutto il libro che parla della donna virtuosa. Il 31, la donna virtuosa ha un prezzo che va oltre il prezzo dei rubini. Potete leggere a Proverbi 31 quando tornate a casa. Tutti. Non dice io so che sei una donna virtuosa. Tutti sanno questo. Perciò doveva arrivare da nascosto. E doveva far sapere solo a lui che lei stava lì. Sembra che non era una cosa normale per una donna di andare a un uomo a dire queste cose in modo che tutti potessero. Perciò è andato di notte in nascosto per parlare in privato. Io lo farò. Per quanto è in me, io sono desideroso a far valere il mio diritto. Tutti sanno che sei una donna più buona. È vero che io ho il diritto, però c'è un altro che ti apparente più prossimo di me. Io lo farei volentieri, ma c'è un altro in mezzo. È lui prima che devi decidere se far valere il suo diritto o no. Passa qui la notte e domattina, se quello vorrà far valere il suo diritto su di te, va bene, lo faccio pure, non c'è problema per me. È il suo diritto, se vuole fare, lo lascio fare. Se quello vorrà far valere il suo diritto su di te, va bene, lo faccio pure. Ma se non mi piacerà di far valere il suo diritto, io farò valere il mio, come è vero che il Signore vive. Sta coricato. Rimasi coricata ai suoi piedi fino alla mattina. Poi si alzò prima che un uomo potesse riconoscere il suo vicino, poiché Boaz diceva: nessuno sappia che questa donna è venuta nell'aria. Ora buona, non credo che ha dormito molto. Ah, se Ruth ha dormito. Ma immagino che da mezzanotte in poi Boaz stava lì per pensare. La legge dice così, così, così. Allora, com'è che devo fare queste cose? E probabilmente ha pensato, cosa devo fare? Come devo svolgere questo compito? Che cosa devo dire a questo qui? E probabilmente ha pianificato tutto quello che doveva fare il giorno dopo. Probabilmente pensava proprio delle parole che avrebbe usato. Modi. Sì, quella cultura ha un certo modo di fare le cose, che è diverso dalla nostra. Ma così ha pensato, le rimase coricato ai suoi piedi fino alla mattina. Poi si alzò prima che l'uomo potesse riconoscere il suo vicino, poiché disse: nessuno sappia che questo giorno è venuto in mano. Questo
parte della settimana scorsa.
È stimato di essere intorno a 70 litri, il doppio di quello che aveva portato la settimana scorsa, o da quando si trovava. 70 litri. Brooke tornò dalla suocera e gli disse: sei tu figlia mia? E lei raccontò tutto ciò. Uomo aveva fatto per lei e giunse: mi ha dato anche questi 6 misure di oro, perché mi ha detto: non devi tornare alla tua suocera vuota con mani vuote. Naomi disse: rimani qui, oggi non vai a spigolare, rimani qua. Rimani qui, figlia mia, finché tu veda come l'affare finirà, poiché questo uomo non si darà posa finché non abbia oggi stesso terminato questo affare. Le cose del comune camminava un po' più veloce all'epoca che oggigiorno. Avrà la risposta oggi. Quello che ha richiesto di questa parte. Perché Ruth si trovava in questa situazione? Se si comportasse da Moabita, l'avrebbe avuto questa occasione? Perché ha vissuto in questo modo? Era per trovare un marito? Ha fatto tutto questo perché era la cosa che doveva fare. Era giusto prendere cura della suocera. Era giusto comportarsi in un modo. Lei viveva in quel modo perché era la cosa giusta da fare e la sua reputazione andava prima davanti a lei. Allora, qualche domanda. Vediamo come Dio sta benedicendo lui. Ma la stava benedicendo aveva una reputazione. La tua reputazione com'è? Hai una buona reputazione? La tua vita rispecchia la tua fede? La tua vita rispecchierà. La nostra vita rispecchia la nostra fede. E valutando la nostra reputazione, potremo riflettere sulla qualità del nostro fede. Qual è la nostra? Perché se abbiamo fede, ci comportiamo in un modo che piace a Dio. Ma se la fede non è giusta, non ci comporteremo in quel modo. La fede rispecchia con la reputazione. Perciò, com'è la tua reputazione? La tua testimonianza. Non sto parlando con questa parola di testimonianza di quello che dici quando parli con la gente del Signore. Perché se la testimonianza sostanza del comportamento non è giusto, le parole che usi per testimoniare del Signore non avranno peso. Se non ci comportiamo da santi, la testimonianza che diamo agli altri quando condividiamo la nostra testimonianza di conversione, quando condividiamo la parola di Dio con loro, quando parliamo del loro bisogno di ravvedersi e credere in Cristo, non avrà peso se la nostra vita non rispecchia quelle qualità che Dio vuole. Sei riconosciuto per le qualità invidiabili. Per le qualità invidiabili che vengono da una vita santa, perché questa vita è dedicata al Signore. Questa è testimonianza. La nostra testimonianza è valutata più sulla cosa che siamo e facciamo che le cose. Stanno parlando così forte che non riesco a sentire le parole che stai dicendo. Quello che vedo e quello che sento sono cose apposte l'uno dall'altro. Se la nostra vita non è una buona testimonianza del Signore, le nostre parole non avranno. Ragazzi, com'è la vostra reputazione? Ha una buona reputazione? Siete riconosciuti per le qualità di santità nella tua vita, o siete riconosciuti dalle battute offensive, le battute non pulite? Il comportamento che rispecchia più al comportamento di un collega. Qualità di santità è un comportamento esemplare. Ho detto ragazzi, ma non so se è limitato solo ai ragazzi. Ragazze! Se faccio ragazzi, ragazze devono seguire, no? Avete visto? Immagino che vi siete medimizzati nella storia di Ruth. L'esempio suo, mamma mia, se potessi io avere quel tipo di conosciute per la vita di santità, la vita di virtù, da una vita di castità.
Avrei potuto mettere certe queste parole anche per i ragazzi, perché quelli sono dei segni, dei comportamenti di una vita santa davanti a Signore. Ricordate l'anno scorso quando abbiamo cominciato e abbiamo considerato: siate santi perché io sono santo. E attraverso questo anno quante cose abbiamo visto che ci ha riportato indietro proprio quello di valutare la nostra vita per la santità. In questo anno la reputazione che abbiamo sviluppato è più alto che era dell'anno precedente. Le caratteristiche della mia vita sono più le caratteristiche di santità. Donne, non è solo per i giovani qui, siete riconosciute per la vostra santità e la dedicazione al Signore, alla casa, alla famiglia, perché la santità e dedicazione al Signore viene rispecchiato nella nostra casa, nel nostro comportamento con il marito, con i figli, con la famiglia. Uomini, siete riconosciuti per la vostra santità, è una vita che rispecchia, onora il Signore, sia a casa che al lavoro, che ovunque il Signore. Le domande per ogni gruppo. Certe cose sono diverse l'uno dall'altro, ma ci sono tante cose che assomigliano. Perché sono caratteristiche di ogni persona che onora il Signore. Mettiamo certe virtù che dobbiamo aggiungere alla nostra fede. E ci sono dei peccati che dobbiamo riconoscere e bandire dalla nostra fede.